Buonasera da Viviana Stazzi e benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Giornata di manifestazioni a Milano e Torino. Nel capoluogo lombardo in migliaia sono scesi in piazza per dire no alla presenza in Italia degli agenti dell'ICE, la Polizia Federale Anti-Immigrazione, che arriverà in città con l'inizio delle prossime Olimpiadi Invernali. A Torino invece il corteo organizzato per esprimere solidarietà allo storico centro sociale Askatasuna, sgomberato a dicembre scorso, si è trasformato in una vera e propria guerriglia urbana che ha provocato danni e feriti. Netta la condanna bipartisana della politica. Colpito lo Stato, dice Giorgia Meloni. Violenza inaccettabile, replica Elly Schlein. La frana di Niscemi porta con sé un altro edificio di 3 piani. Il terreno continua a cedere a causa delle intense piogge che si stanno abbattendo su tutta la Sicilia. Fuori dall'Italia intanto si compie una nuova mattanza di palestinesi, uccisi nelle stesse ore in cui si attende la riapertura del valico di Rafah, mentre in Iran è ancora tensione con gli Stati Uniti sul nucleare, anche se entrambe le parti dicono di star dialogando per trovare un accordo. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo sabato 31 gennaio 2026. Partiamo da Milano e dalla manifestazione che ha coinvolto nel pomeriggio migliaia di persone che dunque hanno partecipato alla mobilitazione contro l'ICE, la polizia anti-immigrazione di Donald Trump, che sarà presente alle prossime Olimpiadi invernali che, lo ricordiamo, inizieranno a partire dal prossimo 6 febbraio. Inizialmente doveva essere un presidio, ma poi, vista l'alta partecipazione, ne è nato un corteo che fischietta in bocca ha attraversato tutta la città. Per noi c'era l'inviata Chiara Manetti.
Nel pomeriggio di oggi Milano ha risposto con una grande mobilitazione alla presenza dell'ICE alle Olimpiadi invernali che inizieranno il 6 febbraio. Il presidio organizzato da CGIL Milano, ANPI, ARCI, Sentinelli e Partito Democratico, presenti in piazza insieme a tutti i partiti d'opposizione, dal Movimento 5 Stelle ad Alleanza Verdi Sinistra, da Azione a Rifondazione Comunista, è poi diventato un corteo che ha attraversato la città ed è arrivato fino a Largo Cairoli davanti al Castello Sforzesco. Gli organizzatori hanno parlato di circa 20.000 presenze. Una mobilitazione viva, nata per schierarsi contro la presenza dell'Agenzia Federale Statunitense Anti-Immigrazione, nota per l'approccio violentissimo adottato negli Stati Uniti, in particolare in Minnesota. A Milano non arriveranno agenti operativi dell'ICE, ma qualche funzionario della sua sezione investigativa, l'Homeland Security Investigations. Una distinzione che però non ha rassicurato le persone scese oggi in piazza, tra famiglie, giovani e giovanissimi, abitanti di Milano e non solo, che con fischietti, cartelli e cori, primo fra tutti fuori l'ICE da Milano, hanno attraversato il centro città. In Italia, un paese antifascista che con questi agenti violenti e le loro esecuzioni pubbliche dicono non ha nulla a che vedere, l'ICE non deve mettere piede.
E sullo stesso tema vi proponiamo l'editoriale della direttrice di Radio Popolare, Lorenza Ghidini.
Alla fine l'ICE è stato lo spunto necessario, come la flottiglia per Gaza, per tutte le persone che avevano bisogno di uscire di casa e gridare la loro indignazione e la loro angoscia. È stato un corteo contro l'autoritarismo, che sembra essere la cifra dilagante di questo nostro tempo. Le squadracce di Trump sono l'incarnazione dell'abisso in cui gli Stati Uniti stanno sprofondando, ma come in uno specchio riflesso, la piazza di Milano pensava alla destra di casa nostra, alla repressione stabilita per decreto, ai neonazisti che la Lega ha invitato in Parlamento, ai giudici sotto tiro. In queste stesse ore a Torino si sfila per salvaguardare gli spazi sociali e per rivendicare il diritto al dissenso. Non abbiamo dubbi che il Viminale abbia ordinato la mano pesante. Ormai è evidente che vogliono farci passare la voglia di andare in piazza. Oggi però tantissime persone hanno detto che non ci stanno perché la democrazia è ancora una conquista da difendere, a Milano come a Minneapolis.
E a proposito dell'ICE, i media americani diffondono la notizia secondo cui un giudice federale avrebbe ordinato il rilascio di Liam Conejos Ramos e di suo padre dal centro di detenzione di migranti in Texas, dove si trovano ormai da giorni dopo essere stati fermati a Minneapolis. La foto del bambino, che ha soli 5 anni ed è stato caricato su un'auto dell'ICE in Minnesota e poi deportato in Texas, è divenuta virale, alimentando così l'indignazione contro gli agenti per l'immigrazione. Veniamo adesso ai fatti interni e a quello che è accaduto oggi a Torino. Lancio di oggetti, fumogeni e bombe carta nel capoluogo Piemontese, giornata di intensa protesta dopo lo sgombero arrivato lo scorso 18 dicembre dello storico centro sociale a Scatasuna. Il corteo solidale, partito nel primo pomeriggio, ha avuto poi una deriva violenta che ha visto scontrarsi una frangia di manifestanti con la polizia, ricorsa a cariche di alleggerimento e a lacrimogeni per rispondere al lancio di bottiglie e fumogeni. Imprecisato il numero dei feriti, tra cui però 11 agenti. Uno di loro ha rischiato il linciaggio, è stato infatti preso a calci e martellate, ma non è in condizioni gravi. 10 invece le persone arrestate. In serata, a scontri ormai conclusi, è arrivata la condanna bipartisana della politica. A Torino, colpito lo Stato, la magistratura faccia la propria parte, ha affermato Giorgia Meloni sui social. Immagini inqualificabili e violenza inaccettabile, la condanniamo con fermezza, ha scritto la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, in una nota ufficiale. A Torino ha seguito il lungo pomeriggio di manifestazioni e scontri. Rita Rapisardi, questo è il suo racconto.
In 50.000 sono scesi in piazza per le vie di Torino con l'obiettivo di bloccare la città, e così è stato. Una città completamente blindata anche per la previsione di scontri che sono arrivati nella parte conclusiva della giornata. Il primo pomeriggio è stato scandito da 3 cortei che quasi simultaneamente hanno cominciato a muoversi da 3 punti diversi: le 2 stazioni di Porta Nuova e Porta Susa e Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche. Qui il cuore di Asca insieme ai collettivi universitari e gli abitanti di Ivanchiglia. Negli altri 2 il movimento Notav e quello per la Palestina, gli studenti, i sindacati di base e i movimenti per la casa. In mezzo a tanti cittadini e arrivi da fuori città. Si sono incontrati in prossimità di Piazza Vittorio per poi unirsi in un unico grande corteo che è avanzato verso Ivanchiglia. Tutto è cambiato quando si è svoltato in Corso Regina, via della Scatasuna, blindata come una roccaforte. A quel punto alcune migliaia di manifestanti si sono fronteggiati con lo schieramento di forze di polizia. Da un lato fuochi d'artificio, petardi e bombe carta, dall'altro centinaia di lacrimogeni. Si è andato avanti per un paio d'ore. Decine di manifestanti feriti contusi, 11 tra le forze di polizia. I fermi saranno una decina, ma il numero è destinato a salire. Il presidente della Repubblica, in serata, Sergio Mattarella, ha chiamato piante dosi per esprimere solidarietà alle forze dell'ordine. Meloni, invece, ha detto: sono aggressioni violente con l'obiettivo di colpire lo Stato e chi lo rappresenta. La magistratura deve fare la sua parte.
E veniamo anche alla riforma della giustizia. Questa mattina, all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Milano, i magistrati lo hanno ribadito. Si tratta di una riforma inutile per i cittadini e che non risolve i problemi della giustizia. Parole pronunciate direttamente di fronte al ministro della giustizia, Carlo Nordio. L'inviato, Michele Migone.
La riforma è inutile perché non risolve i problemi della giustizia. Perché allora il governo l'ha voluta? La domanda di Cesare Parodi, presidente dell'ANM, arriva alla fine della cerimonia d'apertura dell'anno giudiziario a Milano. Prima di lui, il presidente della Corte d'Appello, Giuseppe Ondei, nella sua relazione, aveva spiegato che la riforma non inciderà sui tempi lunghi della giustizia, sulla carenza d'organico, sugli errori giudiziari. Una riforma inutile per il cittadino, dannosa per la magistratura. Non l'hanno detto solo loro 2, è stato il leitmotiv dei magistrati nei discorsi di questa mattina, un concetto espresso in modo corale, una sorta di slogan per la campagna referendaria. La cerimonia a Milano, come ieri in Cassazione, è stata una tribuna politica sul referendum. Non ci sono state plateali contestazioni contro il ministro Carlo Nordio, ma i magistrati che sono intervenuti sono stati chiari. Ondei è andato subito al sodo. È inaccettabile dire che i giudici siano appiattiti sui PM, ha scandito tra gli applausi. Il giudice è già terzo. Gli ha risposto il ministro Nordio, che ha preso la parola dopo di lui. Ha ammesso che la riforma non migliorerà l'efficienza del sistema giudiziario e poi, dopo aver detto che c'è troppa emotività nel dibattito, è stato lui stesso a rimettere sul tavolo il lessico usato ieri in Cassazione davanti al capo dello Stato. Nordio oggi ha ripetuto l'accusa di blasfemia nei confronti di chi afferma che la separazione delle carriere serve a mettere i magistrati sotto il controllo del governo. Il procuratore generale Francesca Nanni ha parlato di un intervento punitivo sui magistrati. Cesare Parodi gli ha ricordato che i problemi della giustizia derivano dalle scarse risorse di cui dispone. Il suo non è stato volutamente un discorso politico, non era la sede, ma proprio per questo ha segnato con forza la distanza tra il sentire dei magistrati e il progetto sulla giustizia del governo Meloni.
A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, la frana non si ferma. Nelle scorse ore è crollata una palazzina di 3 piani nel quartiere Sante Croci, una di quelle in bilico, sul costone franato. Sulla città piove ormai da 48 ore consecutive. Su tutta la Sicilia è stata diramata un'allerta gialla. Altri edifici adiacenti a quello crollato sono in bilico e potrebbero cedere nelle prossime ore. Intanto Protezione Civile e Prefettura di Caltanissetta hanno dato il via libera per la riapertura lunedì delle scuole. Gli alunni dei 2 edifici inagibili per la frana saranno dunque ospitati in altri plessi nei paesini circostanti. E passiamo adesso agli esteri, a partire da quello che accade in Medio Oriente. Solo oggi nella striscia di Gaza sono stati uccisi 32 palestinesi, il numero più alto di vittime in un giorno da quando è iniziato il cessate il fuoco. A privarli della vita sono stati molteplici attacchi condotti da Israele anche all'interno della zona gialla. Gli aerei da guerra israeliani hanno colpito diversi obiettivi, tra cui una stazione di polizia a Gaza City, uccidendo 10 persone tra agenti e detenuti. In un altro attacco contro un appartamento a Gaza City sono invece morti 3 bambini. Altre 7 persone sono rimaste uccise in un bombardamento su un campo di tende a Khan Yunis. Un bilancio gravissimo di feriti, secondo fonti dell'ospedale Nasser, che dunque lamenta mancanza di medicine. L'intensificarsi degli attacchi israeliani avviene tra l'altro alla vigilia della riapertura del valico di Rafah verso l'Egitto, che è bloccato ormai da maggio 2024. È rimasto l'unica porta d'accesso per Gaza. In Iran, nel frattempo, diverse esplosioni hanno provocato 5 morti e 14 feriti sia nelle province affacciate sul Golfo, sia nella capitale e in altre importanti città del paese. L'agenzia di Stato ha minimizzato. Israele ha precisato di non essere coinvolta in alcun modo nelle esplosioni. Nelle ultime ore si erano intensificate le voci di un attacco statunitense all'Iran, che ha mobilitato la massima allerta per il proprio esercito. Intanto la guida suprema Khamenei è tornato a partecipare a una cerimonia in pubblico e il presidente Masoud Pezeshkian ha accusato Stati Uniti ed Europa di voler dividere il paese fomentando le proteste. Il governo non ha ancora annunciato quanti siano stati gli arresti durante i giorni di protesta, né i processati, né tantomeno se ci siano state o meno delle esecuzioni. Abbiamo raggiunto al telefono Oyar Sheikh, oppositrice esule che lavora per la ONG Engov. Questa la sua testimonianza.
Siamo riusciti a raccogliere informazioni su 5.000 persone arrestate. Attualmente stiamo cercando di verificare i nomi e le loro informazioni personali in base alle date degli arresti.
Cosa sarà di loro? Qual è, sarà il loro destino?
In base a quanto hanno affermato i leader iraniani, durante e dopo la protesta non ci sarà alcuna amnistia per le persone arrestate. Saranno accusate di muharraba, che significa avere mosso guerra a Dio.
Which means waging war against God. We know that this charge has led to several punishments in the past.
Sappiamo che questa accusa ha portato a pene molto pesanti in passato, tra cui anche delle esecuzioni, e le autorità iraniane hanno affermato che i manifestanti erano persone che agivano a favore di paesi ostili come gli Stati Uniti, Israele, e anche questa accusa ha portato a diverse a pene molto pesanti e anche ad esecuzioni. E dunque siamo davvero preoccupati per la vita e la sicurezza di chi è stato arrestato. Nella maggior parte dei casi poi non abbiamo informazioni su dove si trovino, su dove siano stati trattenuti, su che cosa gli è successo in prigione, in particolare alle persone ferite e poi arrestate. Quindi sì, le loro vite sono in pericolo, potrei dirlo chiaramente.
Their lives are in danger, if I could say that simply.
Dal Medio Oriente all'America Latina, amnistia generale in Venezuela anche per i reati politici commessi a partire dal 1999. Lo ha annunciato la presidente ad interim Delcy Rodriguez, ex vice di Maduro, riconosciuta al momento dall'amministrazione di Donald Trump come interlocutrice degli Stati Uniti. Giovedì l'Assemblea parlamentare aveva dato il via libera alla possibilità per le aziende private, anche straniere, di produrre e commercializzare petrolio e gas, che era riservata dall'epoca di Chavez solo alle imprese miste oppure venezuelane. Ce ne parla allora il nostro collaboratore, Alfredo Somoza.
Tempo di riforme indotte da Washington a Caracas. Dopo la terza telefonata resa pubblica tra Trump e Delcy Rodriguez, il Venezuela cambia la legge sugli idrocarburi ereditata da Chavez e apre agli investimenti stranieri, venendo ricambiato in tempo reale da Washington con la revoca delle sanzioni contro PDVSA, la compagnia petrolifera di Stato venezuelana. Poche ore dopo arriva l'annuncio dell'amnistia generale per i prigionieri politici, valutati in circa un migliaio, che il regime di Caracas non aveva mai riconosciuto come tali. Con il colpo di scena della trasformazione dell'Elicoide, un ex shopping center diventato centro di tortura, in centro sociale e sportivo. Mentre le aperture in campo petrolifero sono state poste da Trump come essenziali per la sopravvivenza del regime, l'amnistia non rientra tra le richieste degli Stati Uniti, che non sono interessati né ai diritti umani né alla democrazia. Questa è stata probabilmente una mossa della Rodriguez per trovare consenso nell'opposizione, in modo di condurre una transizione, i cui tempi non si conoscono, il meno possibile caotica e soprattutto guidata da lei.
Prima Prima di salutarvi, alleggeriamo con le ultime dai campi della Serie A. Nel sabato della 23esima giornata di campionato, il Cagliari rifila un poker al Verona, sempre più ultimo in classifica. Nelle altre partite del pomeriggio, il Napoli abbatte 2-1 la Fiorentina, mentre il Sassuolo in trasferta supera 3-1 il Pisa. Domani alle 12.30 Torino-Lecce e alle 15 il derby lombardo tra Como e Atalanta. Alle 18 altro derby regionale, quello tra Cremonese e Inter, mentre alle 20.45 sarà la volta di Parma-Juventus. In mattinata, a partire dalle 9.30, Melbourne ospiterà invece la finale degli Australian Open 2026 con Novak Djokovic alla ricerca della vittoria numero 25 in uno slam. Il suo avversario sarà l'attuale numero 1 al mondo Carlos Alcaraz. Nel singolare femminile, intanto, successo a sorpresa per Elena Rybakina, che alza il primo trofeo della stagione battendo in 3-7 la leader della classifica WTA Arina Sabalenka. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 8.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi.